Shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa lezione viene registrata dalla lezione che viene fatta online dal vivo. Chiunque volesse sentire la lezione in diretta, che è molto meglio tra l'altro perché può chiedere, partecipare, può sentirla anche in maniera integra, con tutti i dettagli e tutte le discussioni che abbiamo, è invitato giovedì sera alle 10:15 circa a sentirla in diretta. Sulla homepage di Virtual Yeshiva trovate tutte le istruzioni per come collegarsi. Gli utenti Windows non hanno nessun problema, gli utenti Macintosh invece non possono installare il programma, ma potremmo metterli in grado di seguirla se ci fossero delle richieste. Di solito c'è anche aperta una pagina su PalTalk che si può seguire anche da Linux o da Macintosh, solo che non sempre e non stasera perché non c'è Edoardo. Questa lezione non sarà solo sulla Parashah, perché questa sera siamo il primo del mese di Tammuz. Oggi è Rosh Chodesh, domani anche sarà Rosh Chodesh, e ci troviamo nel giorno in cui iniziamo il nuovo mese di Tammuz. Siamo oggi anche il 3 di luglio del 2008, per cui parleremo anche di una data molto importante, del 3 di Tammuz, che è dopodomani, il giorno in cui il Rebbe di Lubavitch ha lasciato fisicamente e non è più vicino a noi. E vorrò raccontare un po' di insegnamenti della sua figura, insegnamenti di Torah, di Talmud, eccetera, e parleremo anche un po' della Parashah. Prima inizierò con un racconto, poi vi racconterò un po' della Parashah e poi vi racconterò ancora altri insegnamenti di vita da storie che sono successe con Rebbe di Lubavitch. Una volta, nei primi anni, negli anni 50, il Rebbe abitava proprio dove era il tempio sopra, in un appartamento. E una volta il Rebbe stava salendo all'appartamento e c'erano due bambine che sulle scale aspettavano di vedere il Rebbe passare. Il Rebbe stava arrivando e vede le due bambine che si trovano ognuna da un lato per evitare di disturbare il passaggio del Rebbe. E ovviamente la Halakha prevede che un uomo non deve passare tra due donne, una donna non deve passare tra due uomini. Non è la fine del mondo, ma è meglio, diciamo, è una halakha che bisognerebbe cercare di rispettare. Certo, se sono più di due uomini che passano, allora c'è chi tocca i tizi e passa tra due donne. Comunque per questione di pudicità, per questione anche di... non si usa passare. Allora vedete queste due bambine, che erano piccole, e che ovviamente loro non sapevano di questo problema, e Rebbe non ha voluto mettere in imbarazzo dicendogli di spostarsi o spaventarle. E Hasidim, i discepoli, vedono che Rebbe si avvicina a queste due bambine e tutti sono un po' in scapore: adesso come facciamo? Non è mica carino che il Rebbe deve passare, e cosa farà il Rebbe? Il Rebbe gli deve spostarsi, mi fai passare? A un certo punto il Rebbe si avvicina a una delle bambine e gli sussurra all'orecchio qualche parola. La bambina si mette proprio a ridere con una faccia gioiosa e si avvicina alla sua amica e si mette vicino a lei. Il Rebbe passa e va su nel suo appartamento senza dover passare tra due femmine, tra due donne, tra due bambine. Tutti i Hasidim erano stupiti, si sono chiesti chissà cosa Rebbe gli avrebbe detto, come mai, cosa è successo, perché si è messa a ridere. Allora tutti quanti sono subito affrettati da dalla bambina, gli hanno chiesto, ma cosa ti ha detto? Come ti sei messa a ridere? Allora la bambina ha detto così. E Rebbe mi ha chiesto, mi ha detto che la mia amica aspetta da me un caloroso saluto di Shabbat Shalom. Allora Rebbe gli ha detto, perché non vai dalla tua amica a dirgli un bel Shabbat Shalom con gioia e con calore? E lei subito è andata a salutarla, ha detto Shabbat Shalom alla sua amica e Rebbe intanto è passato. E Rebbe poteva dire, puoi spostarti, poteva dire fare un cenno, poteva dire qualsiasi cosa. Però ha fatto la stessa cosa senza dire niente, senza mettere in imbarazzo le bambine, senza dare dei sentimenti di colpa a queste povere bambine che erano ignoranti, che non sapevano del problema. Ha fatto la stessa cosa in forma positiva. Cosa impariamo da questo? Impariamo l'importanza della positività che ci vuole nella vita. Quando una persona deve insegnare ai suoi figli, deve educare, deve relazionarsi con la sua moglie, con i suoi genitori, con i suoi soci, con i suoi clienti, ogni cosa può essere fatta in maniera positiva, con serenità, con amore, ed ottiene sicuramente dei frutti molto più grandi, oppure può essere fatta con aggressività, con rigore, con severità, fa così, Rebbe poteva dire spostatevi, non posso passare, poteva fare un cenno ai suoi chassidim dicendo di spostare le ragazze, i chassidim sarebbero arrivati, o i suoi segretari sarebbero arrivati di frutta fretta e furia, spostate le ragazze, spostatevi, invece ha fatto tutto lui da solo, l'ha fatto senza vergognare nessuno, l'ha fatto senza far accorgere a nessuno che c'era un problema. E questo è il bello della vita. Risolvere i problemi in maniera tale che i problemi come se non esistessero. Ovvero annullare i problemi a monte. Questa è una cosa molto ricorrente nella vita del Rebbe, nel comportamento del Rebbe, in tutto ciò che lui faceva. Essere positivi, trasmettere positività, comunicare con positività, vedere il bene che c'è in ogni persona, in ogni uomo, in ogni creatura, quella positività che c'è nella Torah, e questa è la base di tutta la Chassidut, essenzialmente. Vedere tutto con l'occhio destro, perché noi abbiamo l'occhio sinistro per vedere le cose in maniera negativa e abbiamo l'occhio destro per vedere le cose in maniera positiva. Ebbene, questo è un esempio di tantissimi esempi di come le cose possono essere risolte senza offendere nessuno, senza vergognare nessuno. Immaginiamoci due bambine che loro si accorgono, si rendono conto che hanno fatto un errore, che hanno causato che il Rebbe ha dovuto fare un errore, oppure che hanno dovuto ostacolare il Rebbe da passare, o qualsiasi cosa del genere. Immaginiamoci i genitori che avrebbero sgridato queste bambine, il trauma che avrebbero avuto queste bambine, le conseguenze per tutta la loro vita. Passa una parola sbagliata che chissà quante conseguenze. Un bravo genitore, che in ebraico genitore vuol dire educatore. Perché in italiano generatore viene da generare. I genitori sono come una mucca che deve fare dei figli. Una fabbrica di bambini, generare, un generatore di figli. In ebraico generatori si chiamano horim, vuol dire insegnanti, educatori. La vera funzione di un genitore non è quella di generare un figlio, è quella di educarlo, di insegnargli, di trasmettergli valore. E i valori si trasmettono solo quando si comunica con positività, con armonia, non con severità, con rigore. Una parola fuori posto può avere delle conseguenze negative per anni e anni dopo. E questa è la bravura di un genitore, di capire come dosare ogni parola. Se lui si trova in una situazione molto nervosa, meglio che non parli con i suoi figli, specialmente con i figli, perché mentre la moglie o il socio potrebbero dire, vabbè, ok, sei nervoso, l'ho capito, va bene, non ti do retta. Ma un bambino questo non lo sa, gli rimane un trauma per tutta la vita. Allora avrebbe così detto, la tua amica vuole sentire, ricevere da te un caloroso Shabbat Shalom. E lei si è messa a ridere. E con un sorriso è andata a dire Shabbat Shalom. Così avrebbe passato ed è riuscito a ottenere lo stesso risultato con positività. Questo è molto importante in tutta la vita, in ogni dettaglio, in ogni momento della vita, e questo insegnamento lo troviamo anche nella Torah. In tante volte, tanti posti nella Torah, specialmente nella parasha di queste settimane. La Torah ci racconta che Miriam era venuta a mancare. E noi sappiamo che nel deserto c'erano tre miracoli. C'era il miracolo che avveniva ogni giorno per merito di Moshe Rabbeinu, che era il miracolo della manna. La manna cadeva per merito di Moshe. Però dovevano anche bere, non potevano nutrirsi solo di manna. Allora c'era il pozzo di Miriam. Il pozzo di Miriam era un pozzo mobile che si spostava insieme a loro. Questo pozzo, dovunque loro si spostavano, li seguiva, gli dava da acqua per bere, nel deserto, per lavarsi, per tutte le necessità. Maim Chaim, come dice la Torah, acqua di vita. Poi c'era Aaron. Per merito di Aaron c'era il terzo miracolo, quello delle nuvole, che noi ricordiamo con le capanne di Sukkot. Adesso non entriamo in merito degli altri miracoli. Grazie a Miriam c'era l'acqua. Quando Miriam è venuta a mancare, e gli ebrei purtroppo erano ancora nel deserto e ancora avevano bisogno di acqua, il miracolo dell'acqua è tornato grazie a Moshe Rabbeinu, dice il Midrash. È andato via dopo che è mancata Miriam, e Moshe ha pregato ed è tornato grazie a Moshe Rabbeinu. Per cui tutti i miracoli che si sono interrotti quando è mancato Aaron o quando è mancata Miriam sono tornati tutti e tre grazie a Moshe. Moshe Rabbeinu accompagna il popolo fino proprio al confine con Israele, all'entrata di Israele, e da quel punto lì gli ebrei potevano fare a meno dell'acqua, della manna e delle nuvole che li proteggevano. Quando è venuta a mancare l'acqua, il popolo si è lamentato da Moshe, perché non c'era acqua nel deserto. In un caldo torrido una persona non può resistere più di qualche ora. Viene il popolo da Moshe Rabbeinu e gli dicono: Moshe, ti prego, non c'è acqua, non riusciamo a vivere qua nel deserto, mandaci l'acqua. E Moshe Rabbeinu dice: ascoltate, o ribelli, che adesso vi farò uscire l'acqua da questa pietra. Shimuna Amorim, ascoltate, o ribelli, Amina Sella Azeh, a questa sella Nutzilachemain, gli faremo uscire l'acqua. E qui sappiamo che Moshe Rabbeinu picchia la roccia, e Dio gli dice: perché l'hai picchiata, dovevi parlare, siccome adesso tu l'hai picchiata e non hai parlato come avresti dovuto fare, come io ti avevo detto, adesso tu sarai punito e non entrerai in Israele, in terra santa, bensì il tuo discepolo Yeshua. Ci sono molte spiegazioni come mai Moshe Rabbeinu si è comportato in questa maniera. Per me di tutto il Midrash dice che Moshe Rabbeinu prova a parlare con la roccia. Cioè, Dio gli dice di parlare, non è che Moshe Rabbeinu dopo 40 anni ha perso la testa e non obbedisce alle lettere a quello che Dio gli ha ordinato. Moshe Rabbeinu va a parlare con la pietra. La pietra non dà l'acqua. Perché non dà l'acqua? Perché non era la pietra giusta, dice Rashi. Però Moshe Rabbeinu ha dei dubbi. Il primo dubbio, Dio gli dice: vai, prendi il tuo bastone e vai. Allora uno, come una persona normale, dice: perché Dio mi ha detto di andare con il mio bastone? Non è che c'è una ragione che io devo usare il mio bastone? Allora Moshe Rabbeinu pensa che Dio gli allude al fatto che lui debba usare questo bastone. Inoltre, Moshe Rabbeinu, lui porta con sé il bastone e picchia la roccia, non per altro, ma perché 40 anni prima, quando erano entrati nel deserto e c'era bisogno che venisse l'acqua, Dio dice a Moshe Rabbeinu: vai e picchia la roccia. Moshe Rabbeinu va e picchia la roccia col bastone, 40 anni dopo, déjà vu, dice Moshe Rabbeinu: probabilmente devo picchiare la roccia, come ho fatto 40 anni fa. In altre parole, c'era un po' una trappola qui. Prendi il tuo bastone, Lui parla alla roccia non dell'acqua, come mai? Perché non ha preso, non ha parlato con quella giusta, come mai? Perché si era mischiata la roccia, si era spostata. Hashem aveva fatto che si era spostata la roccia, lui non aveva parlato con quella giusta. Fa 2 più 2, 40 anni fa ho parlato, ho picchiato la roccia, adesso forse devo picchiarla, ho il bastone con me che ti ho detto di portare, forse devo picchiare. Alla fine picchia la roccia, esce l'acqua, Dio gli dice, bravo, tu hai fatto una cosa sbagliata, tu hai parlato, hai picchiato e non hai santificato il mio nome, perché se tu avessi parlato alla roccia e ne avessi dato l'acqua senza picchiarla, allora tutto il popolo e tutto Amisrael avrebbe visto che basta parlare e non c'è bisogno di usare le mani forti. Avrebbero capito che quando una persona parla, quando Dio ci parla e ci dice i comandamenti, noi li dobbiamo eseguire senza dover aver bisogno che Hashem ci picchi, che Hashem ci dia una bastonata, come ha fatto Moshe Rabbeinu. Basta parlare. Dio ci ha parlato di osservare i precetti, ci ha dato 10 comandamenti, basta. Non dobbiamo aspettare le punizioni, i problemi per capire che abbiamo sbagliato, che dobbiamo sbagliare, che dobbiamo cambiare, eccetera. E questo avrebbe santificato il nome di Hashem, che Hashem basta la sua parola per cambiare le cose. Questo avrebbe dato un grande esempio di vita per le future generazioni, ma Moshe Rabbeinu purtroppo sbaglia e per via di questo lui viene punito con la punizione più grande che potrebbe Moshe Rabbeinu ricevere, e quella di non entrare in terra di Israele. È una cosa molto sofferente per lui, che lui chiederà più volte con passione, ti prego Hashem, fai in modo che io possa, eccetera. E alla fine, niente, Moshe Rabbeinu non entra in terra di Israele. Ci sono tante spiegazioni su quello che è successo. È possibile che Hashem sia così severo con Moshe Rabbeinu? Allora una spiegazione dice, sì, Dio con i tzaddikim, con i giusti, è molto più severo, perché ognuno viene giudicato in base al suo livello. Però comunque, com'è possibile? E ci sono diverse spiegazioni. Una spiegazione dice che Moshe Rabbeinu dice al popolo, vi daremo l'acqua, adesso vedrete che da questa pietra vi daremo l'acqua. Moshe Rabbeinu parla con orgoglio, e quando una persona parla con orgoglio già pecca e già ha già sbagliato. Per questa ragione, quando Moshe Rabbeinu dice Amina Selase non si lachemai, vi faremo uscire l'acqua, non vi farà uscire l'acqua, noi vi faremo uscire, come mai Moshe Rabbeinu parla così, prende degli onori che non meritano? E qua Moshe Rabbeinu fa uno sbaglio, e quando lui prende orgoglio, una persona che prende un minimo di orgoglio è già in errore. E parliamo da questo fatto che forse questa è una delle cause che Moshe Rabbeinu ha sbagliato. Però non è questa la spiegazione che volevo soffermarmi, ma un'altra. Moshe Rabbeinu dice al popolo, Shimuna Hamorim, ascoltate o ribelli. Dio dice a Moshe, chi ti ha permesso di parlare con i miei figli, col popolo di Israele, con questi toni, ascoltate o ribelli? Ogni persona, e in particolare ogni ebreo, anche il più grande peccatore, dentro la sua anima è pura, è una parte di Dio. E chi guarda la persona in maniera negativa, guarda il lato negativo, vede, oh, ribelli. Ognuno di noi ha il dovere di vedere in maniera positiva le cose, vedere il bene, e mai parlare male su qualcuno, esprimersi in maniera negativa, in maniera arrogante, ascoltate o ribelli, adesso vi faccio vedere io. Per questa ragione Moshe Rabbeinu viene punito e non entra in terra di Israele. Dice il verso del Cantico dei Cantici, Alper unish anish harchoret, shishezafat ne'ashamesh, non guardatemi così che io sono tutto nero, perché è il sole che mi ha abbronzato, dice il Cantico. Cosa vuole dire il re Salomone con queste parole? Ci sono delle persone che sembrano nere, che sono scure. Sono diventate scure per via dei peccati, per via dell'esilio, per via della situazione dove non si vede la divinità, perché ciò che prevale nel mondo è la materia, paganesimo. E allora uno sembra diventa nero, diventa sporco, diventa annerito. Dice il re Salomone, non guardatemi che io sono tutto sporco, perché è tutta una questione esterna questo sporco, ma dentro la mia anima è pura. Altiruni shenishechachore, che sono nera fuori. Ma questo è solo il sole che mi ha fatto così abbronzare, è una cosa esterna. Dentro l'anima è pura. Quando uno vede una persona che può essere molto bassa, che può essere molto rozza, che può essere molto materiale, o può guardare esteriormente e dire, ah, guarda che materiale è questo, o può guardare la sua interiorità, la sua anima, una parte di Dio, i suoi valori. E quando una persona guarda il lato negativo è una persona che ha guardato solamente il lato esteriore, è una persona molto superficiale. Quando una persona invece è capace di guardare oltre l'esteriorità, come si dice in italiano, l'abito non fa il monaco, e riesce a vedere che sono valori in ogni persona, solo il fatto che ognuno ha un'anima, già che una parte di Dio, già questo è sufficiente per giustificare un amore, per giustificare l'apprezzamento, guardare il bene e positività verso qualcuno. Ebbene, questo Moshe Rabbeinu sbaglia e dice, ascoltatemi o ribelli. E così noi sappiamo che ci sono tre persone che hanno sbagliato, che si sono espressi in maniera negativa, hanno usato dei termini sbagliati nei confronti di Israel. Il primo Moshe Rabbeinu che abbiamo appena citato, poi sappiamo che c'era anche il profeta Geremia e c'è anche il profeta Elia o Anavi, il grande profeta Elia. E tutte e tre vengono puniti, scusatemi, il profeta Esaia, Moshe, Esaia ed Elia o Anavi, e tutte e tre vengono puniti per questo. Pagano un prezzo molto caro per questa loro negatività, per questo approccio con l'occhio sinistro invece di usare l'occhio destro. Ebbene, dicevamo prima che Moshe Rabbeinu viene punito per questa ragione, forse questa è una delle ragioni, perché lui chiama il popolo, ascoltate o ribelli, e ognuno ha il dovere di vedere il bene che c'è in ogni persona e di comunicare positivamente a ogni persona. Per cui parliamo da questa storia della parasha, quanto sia importante per un genitore in particolare nei confronti dei figli, che i figli sono più delicati, sono più fragili, possono rischiare di essere traumatizzati da una parola sbagliata, da un'educazione sbagliata. E parliamo della storia del re che abbiamo citato prima, come sia importante dire le stesse cose in maniera positiva senza che nessuno si accorga, senza causare un trauma a una persona che ascolta e che riceve il messaggio o l'insegnamento. E purtroppo Moshe Rabbeinu non entra in terra di Israele, viene seppellito nella montagna di Nevo e lui supplica e prega ad Hashem, Hashem, quanto è clemente, dice Moshe Rabbeinu, mi spiace, ma questa volta rimarrai fuori. Per il tuo livello spirituale, parlare male, giudicare male è una cosa molto negativa. E questa tutta la nostra vita si basa su questo fatto. La Torah ci insegna in questa parasha, picchiare è inutile se puoi parlare. Un genitore non dovrebbe mai alzare le mani nei confronti dei figli. Perché cosa gli insegna? Gli insegna a essere cattivo, duro, gli insegnerà che lui a sua volta e i suoi figli anche li picchierà. Moshe Rabbeinu poteva parlare alla roccia, perché ha picchiato? Ah, tu hai picchiato la roccia? Hai voluto essere aggressivo, hai voluto... Allora adesso sappi che sarai punito. E la Torah, dovunque andiamo, vediamo il messaggio di positività che dobbiamo trasmettere al mondo, che dobbiamo trasportare e assorbire noi stessi di questo. Impariamo quanto sia importante questo approccio, questo comportamento. La domanda di Michelino qui online: come mai Moshe Rabbeinu, che era una persona molto umile, ha sbagliato con un comportamento, con un errore così, diciamo che non è molto appropriato per una persona umile? Certo che ognuno può sbagliare, nessuno è perfetto. Quando una persona per 40 anni sentire lamentele, ogni volta problemi, potrebbe anche rischiare di dire basta fare i ribelli, magari come ammonimento per riprendere l'errore del popolo che non deve sbagliare. Solo che alla fine, comunque, l'errore c'è stato, per cui non è importante la causa, la giustificazione o no. Magari Moshe aveva tutte le buone ragioni e giustificazioni per farle, ma non è comunque l'approccio negativo. Un approccio di questo genere è un errore ed è stato punito anche da una persona, anche Moshe può rischiare di sbagliare. Ed è qua impariamo una cosa molto importante: se Moshe, l'uomo più umile al mondo, è riuscito a arrabbiarsi, è riuscito a parlare male, cioè da dire, non parlare male, ma a dire voi siete ribelli, ascoltatemi, a maggior ragione una persona che non è Anav, non è così umile come Moshe, quanto Dio deve fare attenzione di non guardare negativamente, di non dire una parola negativa, di non riprendere, di non accusare, di non fare niente, perché è molto importante nella vita questo fatto. Come ho detto prima, dopodomani, stasera è primo di Tammuz, dopodomani sarà il Gimel di Tammuz, l'anniversario del Rebbe, che noi ricordiamo, che ci ha lasciato fisicamente. E ho voluto raccontare un po' di storie, di insegnamenti di vita. Ho raccontato una prima storia all'inizio e l'ho legata alla parasha di questa settimana, e adesso volevo raccontare altri insegnamenti di vita molto importanti e anche molto interessanti. Andrò un po' veloce e ve ne racconterò un po' di storie. Una volta è venuto un Rebbe, un altro Rebbe ha chiesto al Rebbe di Lubavitch: come mai i Hasidim di Lubavitch, di Chabad, vanno col cappello verso il basso? Tutti i Hasidim hanno un cappello che gira verso l'ala, che gira verso l'alto. I Chabad invece hanno l'ala davanti che va verso giù, un po' come Al Capone, il cappello che va verso il basso. Allora il Rebbe gli ha detto: questo perché io vorrei, da me stesso e dai miei Hasidim, che loro guardano verso il basso, un segno di umiltà. Allora il Rebbe gli dice: va bene, ma cosa c'è di tanto importante? Il Rebbe gli dice: ogni persona deve abituarsi a guardare nei suoi Dalet Amot. Dalet Amot sono 4 Amot, ovvero 2 metri. Il Talmud dice che ogni persona ha come proprietà i 2 metri che sono intorno a lui. Ad esempio dice l'Alaha che se un oggetto cade nei 2 metri di circonferenza, l'oggetto è come se fosse la sua proprietà. Se un marito deve dare anche un divorzio, Dio non voglia, una moglie, lo può mettere nei suoi Dalet Amot, nei suoi 2 metri intorno. I 2 metri intorno alla persona sono come la sua proprietà. Ebbene, il Rebbe dice che guardare verso il basso, il cappello che gira verso il basso, dovrebbe venire a ricordarci che noi dobbiamo guardare nei nostri 2 metri, nei nostri 4 amot. Ci sono delle persone che vogliono sistemare il mondo, vogliono aiutare quello, vogliono fare quello, però il proprio carattere non lo raffinano, la propria preghiera la fanno velocemente, le mitzvot fanno tutto con superficialità. Il cappello in basso ti dice: ricordati di guardare te stesso prima, di aggiustare prima te stesso. I tuoi Dalet Amot vengono prima e poi dopo il mondo. Come dice il Talmud, prima tu sistema te stesso e poi il mondo. E questo Rebbe voleva alludere, questo insegnamento ai suoi Hasidim, al mondo, e quanto sia importante prima di iniziare da se stesso, perché tutto inizia dalla persona stessa. Un'altra volta un racconto è venuto dal Rebbe un discepolo, è venuto a chiedere un consiglio quale medico usare. C'era un problema di malattia ed era dubbioso se andare da un medico piuttosto che un altro medico. C'erano tutti e due medici molto bravi e è venuto a chiedere un consiglio al Rebbe. Allora avrebbe dato un consiglio e poi lui è uscito fuori. Quando è uscito fuori ha fatto con la mano: ahia, che rabbia, che errore che ho fatto. Lo vedono i segretari del Rebbe, gli dicono: cosa è successo? Gli dice: sono andato dal Rebbe a chiedere un consiglio, quale dei due medici fosse migliore, e il Rebbe mi ha detto: se già sei venuto fin qua, allora perché chiedi quale dei due è migliore? Perché non chiedi di guarire e di non dover andare dal medico del tutto. Allora il Hassid dicerebbe, è vero, hai ragione, ho sbagliato, sì, avrebbe voglia da Bracha adesso di guarire completamente e di non andare dal medico. Il Rebbe risponde a questo qui, gli dice, mi spiace, ormai è troppo tardi. La tua emunà, la tua fede, che tu vieni a chiedere a un tzaddik di guarire e di non dover andare dal medico, sarebbe stato lo strumento, il recipiente che avrebbe permesso a una bracha del genere, che avrebbe permesso che tu possa meritare di guarire senza andare dal medico. La tua emunà avrebbe potuto portare questo. Ma visto che tu non hai avuto questa emunà e adesso dici sì, va bene, è vero, ma ormai non c'è più nessun presupposto, nessuna cosa che dia la possibilità, che crei, non c'è un recipiente sulla quale possa basarsi questo fatto, questa benedizione, che tu possa guarire senza il medico, adesso è troppo tardi. Siccome tu non l'hai chiesto prima, adesso devi andare dal medico, come ti ho detto prima, vai da questo medico piuttosto che dell'altro. Quando uno va con emunà, la sua emunà fa sì che la benedizione di un tzaddik possa avere effetto. Ci sono molti che chiedono una benedizione a un tzaddik ma non vedono l'effetto. Perché? Perché vanno a chiedere a un tzaddik così, un consiglio, una benedizione. Non sanno molte persone che la nostra convinzione che tzaddik Hashem gli ha dato tramite lui un canale di portare benedizione, come il Kohen, così anche il Tzaddik, se uno non va dal Tzaddik con questa convinzione, gli manca questa emunah, la bracha del Tzaddik non può avere effetto, perché tutto il recipiente, la causa che fa sì che il Re può fare una benedizione, qualcosa, cambiare qualcosa, è solo grazie al fatto che la persona stessa è sicura e convinta della fattibilità che succederà. Ma se uno già esce dal Khadarebbe, sì, era una benedizione, ma speriamo, già se lui dice speriamo vuol dire che non succederà mai. Perché la nostra emunà è quella che fa sì che la benedizione possa succedere. Una volta è venuto dall'Imrei Emet, è venuto una persona a chiedere una benedizione perché per problemi di malattia. Allora il Rebbe gli ha detto ti consiglio di andare da un professore amico. Questo Hasid, questo discepolo, ha detto al Rebbe, io sono già venuto da un professore amico e sei tu il più grande professore che c'è. Il Rebbe gli ha risposto, guarda, c'è scritto nella Torah, verrà poi a te. Quando una persona succede un problema, deve andare dal medico che lui lo guarirà, verrà poi a te. Dice Talmud Mikan, Nitare Shud la Rapot, da qua, dal fatto che la Torah dice che deve andare dal medico e lui guarirà, da qua noi impariamo che il medico ha il dovere, ha il diritto e ha il potere di guarire. Perché uno poteva pensare, sì, è vero, è vero che una persona sta male, deve andare dal medico, ma forse Dio l'ha fatto star male perché lui deve stare male. Allora se lui deve stare male, perché deve andare dal medico? Dio vuole così, magari uno deve rimanere malato. Dice la Torah, no, se tu hai una malattia devi andare dal medico che ti guarisca, perché io faccio in modo che la tua guarigione passi tramite il medico. E Dio che guarisce, ma tramite il medico. Ecco perché, dice il Talmud, che i migliori medici vanno all'inferno. Top Sheverofim Ligenon. Perché? Perché i migliori medici credono che loro che sono loro che guariscono e loro non meritano di guarire perché è Dio che guarisce tramite il medico. Allora i migliori medici che si credono che loro sono i curatori che guariscono le persone, allora loro meritano di andare a Ligenon perché sbagliano, perché prendono troppo sicurezza, potere, orgoglio, siamo noi che guariamo, eccetera, e loro finiscono male. Ebbene, allora il Rebbe ha detto al Hasid, cosa vuol dire che c'è scritto nel Talmud, dal fatto che la Torah dice che era poi il Rappè, da qua si impara che uno può andare e deve andare dal medico per guarire. Cos'è questo Mikan da qua? E ha detto il Rebbe al Hasid, mi chiama da questo posto, da questa camera, da qua, dalla braccia che io ti do, andrà la forza al dottore di guarirti. In altre parole, anche il medico che guarisce, se uno è andato prima da un rebbe, da un tzaddik, da una tomba di un tzaddik a chiedere una benedizione, ebbene, il dottore avrà un altro effetto sulla persona di non un'altra persona che non è andata da prendere una brachà. Lo stesso dottore, la stessa operazione, la stessa medicina, se c'è la brachà, fa in modo la brachà che il consiglio, la medicina, l'effetto della medicina, mi cal da qua, da questo posto, della brachà che un tzaddik dà, da qua viene la forza al dottore di guarire. E così così è successo questa storia con Imre Emet. Allora, un'altra storia analoga, una donna ha scritto a Rebbe: Rebbe, ho bisogno di un consiglio di medicina. E Rebbe gli dice di andare a un medico esperto. Allora lei dice a Rebbe: sì, sono già andata da un medico molto esperto, un amico che mi vuole bene, e volevo sapere cosa devo fare. E Rebbe ha chiesto, tramite il suo segretario, di chiedere alla donna se lei è andata dal medico prima della bracha del Rebbe o se è andata dopo la bracha del Rebbe. Quando Rebbe ti dice di andare da un medico, Rebbe dà una bracha che il medico avrà l'idea giusta, il consiglio giusto e la medicina giusta. Il fatto che uno sia andato già da un medico esperto, bravissimo, che gli vuole bene, prima della bracha è un'altra cosa. E lei mi ha detto: se lei è andata dal medico prima della bracha, che arriva da dopo la bracha. Come ha detto l'Imre Emet, mi can da qua, da questa stanza della bracha, che è un tzaddik da, allora arriva la forza al medico di guarire. Una volta il presidente di Israele, Shazar, è venuto dal Rebbe lamentandosi che il Rebbe, l'Admur di Satner, era molto contro lo Stato di Israele. Allora Shazar, che era un ebreo d'origine chassidica, Chabad, eccetera, per il primo ministro, eccetera, allora è venuto a lamentarsi dal Rebbe e gli ha detto: Rebbe, non è giusto, fai qualcosa. Non è accettabile che un ebreo si dissocia dallo Stato di Israele, dagli ebrei, per via del sionismo, del laicismo che c'è in Israele. Ma capiamo, però non si può andare così contro. Il Rebbe di Lubavitch prende con le due mani il Rebbe di questo primo ministro, lo tiene forte con le mani e dice: guarda, ti dico col profondo del mio cuore, e conosco bene il Rebbe di Satmer, lui ama la terra di Israele non meno di te. Lo ama quanto te e vuole bene al popolo di Israele quanto te. Il fatto che lui vada contro un movimento, contro laicismo, questo non vuol dire che lui non ama Israele, non ama il popolo. Quando Shazar ha visto la convinzione, il fervore che Rebbe gli ha risposto, allora si è convinto e non mai più ha sollevato questo argomento. Una volta il Rebbe di Gur è venuto dal Rebbe, il Rebbe ha chiesto di onorarlo con un lechaim, bere qualcosa, mangiare qualcosa. Allora l'hanno onorato, ha bevuto qualcosa, ha fatto un lechaim con il Rebbe, ha mangiato così. Il Rebbe non ha mangiato, non ha fatto il lechaim. Diciamo così simbolico. Allora il Rebbe di Gur ha detto: come mai? Perché non fai con me? Allora il Rebbe gli ha detto: noi usiamo solamente di Shabbat, di festeggiare, di fare le chai, di essere allegri. In settimana dobbiamo ricordarci che siamo sul fronte di battaglia, che dobbiamo combattere per portare la Geulah, anche di Shabbat. Ma Shabbat noi portiamo la Geulah festeggiando. Quando uno Shabbat ognuno ha il dovere di bere un goccio di vino, di fare le chaim e di gioire. Ovviamente un goccio di vino non è succo d'uva, che non è un vero vino, proprio un vero vino, eccetera, eccetera. Quando uno gioisce di Shabbat, dice lo Zohar, Dio ci fa gioire tutta la settimana. E più uno gioisce di Shabbat, più la settimana sarà gioiosa. Quel che noi otteniamo durante la settimana, combattendo, discutendo, lavorando, dandoci da fare, facendo mitzvot, levando il mondo, eccetera, Shabbat lo facciamo facendo la chaim, lo otteniamo facendo la chaim, mangiando e gioiendo con la simcha, con la gioia, col tannug dello Shabbat. Il Bet Israel, nel 1951, quando Rebbe era appena diventato Rebbe, ha mandato un messaggio con un suo amico per il Rebbe, che riguardava il suo nuovo impegno di Rebbe dei Hasidim del movimento Lubavitch. Gli ha detto: non devi farti condizionare, farti influenzare né dai Hasidim che sono vecchi né da quelli che sono giovani. Sappiamo che quando Rebbe è diventato Rebbe all'inizio ha fatto una grande rivoluzione, era molto rivoluzionario, ha cambiato completamente il sistema di insegnamento, di uscire fuori, di apportare nuove anime. Il Rebbe è il primo che ha parlato che bisogna insegnare le sette precetti noachi di Goyim, che è una mitzvah che ogni ebreo deve fare, come c'è scritto nel Maimonide, che cosa prepara la redenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Molto rivoluzionario. Tutto la procederebbe, tutto il comportamento, eccetera. E molti erano un po' scettici, come mai sarebbe così rivoluzionario, così diverso? Sappiamo che il precedente aveva il cappello che non andava verso il basso, aveva il cappotto, diciamo, l'abbigliamento era diverso. Rebbe ha avuto un grande cambiamento, ha portato un grande cambiamento nell'ambito Chabad, nell'ambito hasidico, Chabad, da alcuni è stato criticato, visto un po' con occhi un po' critici, dubbiosi, e così questo amico, questo Bet Israel manda questo messaggero, il messaggero arriva dal Rebbe in mezzo alla notte, il Rebbe era in mezzo a Yechidut, in mezzo a udienze private con delle persone. E il segretario del Rebbe dice: non lo so, il Rebbe adesso è impegnato, non so se può vederti, e voleva rimandarlo, però va a chiedere al Rebbe e dice: guarda, c'è qualcuno che è venuto un messaggero da... E così lui è entrato dal Rebbe e gli ha riferito questo messaggio. È entrato subito all'improvviso, gli ha detto, Rebbe ha detto al segretario di far entrare, l'ha subito visto, gli ha parlato, ha ricevuto il messaggio. Questo è stato un timone, un punto molto importante: mai farsi influenzare nella vita. Come vi ho detto già più volte, il famoso racconto del funambolo, che lui non cade dalla corda, perché? Perché lui guarda la sua meta, guarda il suo punto di arrivo. Quando uno ha un punto, una meta molto chiara, non deve guardare a destra, non deve guardare a sinistra, perché rischia solo di cadere. Una volta è arrivato un Hasid galiziano, è arrivato un ebreo da Galizia, per chi lo sa, una zona che c'è tra la Polonia, Cecoslovacchia, si chiama Galizia. Ci sono degli ebrei che dicono: noi siamo galiziani, non polacchi, non c'è Galizia. Allora una volta è venuto da Rebbe per un'udienza privata, e uno dei segretari ha visto questo ebreo, ha detto: sicuramente sarà interessante, qualcosa si parlerà, cosa succederà. E così si è avvicinato alla porta e ha messo l'orecchio vicino alla porta per ascoltare cosa avrebbe detto questo galiziano, questo ebreo. Questo qui che darebbe, dice: Rebbe, lo sai che per via del fatto che tu non metti un cappello come tutti i Hasidim, che si chiama Shtreimel, tu lo sai che per via del fatto che l'abbigliamento è un po' moderno così, sai quanti Hasidim tu hai perso? Sai quanti potresti avere Hasidim? E inizia a elencare quanti Bobover, quanti Belzer, quanti Wiesnichner, quanti Gerer, Gur, Breslev e elenca tanti gruppi di Hasidim, Turekart, Satmer, elenca tutta una sfilza. Rebbe chiede a questo ebreo, gli dice, ma dimmi un po', cosa ci sarebbe di, cosa, per quale ragione questi ebrei devono diventare miei Hasidim? Se un ebreo è già osservante, che è bene che rimanga dove si trova già. Cosa c'è di male se loro rimangono Gerer, Belz, Breslev? No, non è un problema. Non cambierà molto nella loro vita. Cambierà un po', ma non è la fine del mondo. Il Rebbe dice, sai cosa mi cambierebbe la vita? Se per i miei Hasidim diventassero dei Shomer HaTzair Nikim, Shomer HaTzair è un movimento molto laico, molto così antireligioso. Allora lui dice, se un kibbutznik, uno che vende un kibbutz, uno che vende un Shomer HaTzair, se questo diventa il mio Hasid, questo sì che veramente ho guadagnato una persona, qualcosa di molto importante. Ma una persona che è già osservante, che è già religioso, e lì dove si trova non è la fine del mondo, non c'è niente di male. Grazie del consiglio a Yeshiva 1, che Galizia o Galicina è una parte dell'Ucraina occidentale, che è probabilmente a cavallo tra la Polonia, l'Ucraina e Cecoslovacchia, questa zona qui. Una volta un Rosh Yeshiva è venuto dal Rebbe e ha detto, accusato di un problema di religione, ha accusato Rebbe che Rebbe ha fatto qualcosa, molti avevano criticato all'epoca quando Rebbe aveva detto di mettere tefillin ogni soldato, che questo avrebbe aiutato a vincere la guerra nei 6 giorni, che è stata vinta in maniera molto miracolosa. Allora è venuto uno a dire com'è possibile che si va a mettere tefillin alle persone in mezzo alla strada, Tachana Merkazit, in Israele, in giro, qua e là, i soldati. Allora ha accusato con molto, così, ha parlato contro il Rebbe. Poi questo grande maestro si era reso conto dell'errore che aveva fatto. Allora quando è andato a New York, ha chiesto un'udienza dal Rebbe, è andato a trovare il Rebbe, è andato a chiedere scusa al Rebbe, per quello che lui aveva detto, quello che lui aveva criticato, si era reso conto che lui aveva esagerato, che forse era fuori posto il suo comportamento. Quando aveva sentito le sue scuse, gli dice, non capisco perché devi scusarti con me. Dice, ormai sono anni che non ho neanche il tempo per pensare ad essere arrabbiato, a pensare che uno mi ha detto una cosa e io devo arrabbiarmi di quello che lui mi ha detto. Dice, non devi sentirti in colpa, perché non ho neanche pensato, non ho neanche tempo di pensare di arrabbiare me stesso. Noi sappiamo che del Rebbe il valore del tempo è una cosa incredibile. È una cosa che dobbiamo imparare molto, quanto sia importante il tempo, la cosa più preziosa che Dio ci ha dato. Anche quando noi viaggiamo, siamo in macchina, dovunque ci troviamo, se noi valorizzassimo il tempo, potremmo, ogni minuto che noi studiamo Torah, noi ci uniamo ad Hashem. E uno potrebbe in macchina invece sentire la radio, sentire Torah, ascoltarlo, ripetere dei salmi. Il valore del tempo è una cosa inestimabile. Rebbe non aveva tempo per pensare cosa mi ha offeso, cosa mi ha detto, cosa devo chiarire. Era superiore a tutto questo. Una volta, il Rebbe nei primi anni della sua leadership, era andato a trovare un campeggio. Il campeggio Gan Israel, era andato un'estate a trovare, a visitare i ragazzi con questo campeggio. Era andato in macchina, qualcuno l'ha guidato con l'autista durante la strada, il tragitto aveva studiato, pregato, fatto. Però, quando è arrivato lì, ha visto i bambini, ha fatto un discorso in pubblico ai bambini, eccetera, 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 poi è tornato indietro. Dopo tanti anni, 20 anni dopo questo fatto qui, una volta il Rebbe aveva parlato con una persona, ha detto che non ho tempo di parlare perché sono molto indietro, così. Allora questa persona gli ha detto, ma perché sei così tirato col tempo, cosa è successo? Il Rebbe gli ha detto, dopo 20 anni, sto ancora lavorando per recuperare quella giornata che sono andato al campeggio, che non è altro per divertirsi, tantomeno per fare vacanza e tantomeno meno per visitare un bel panorama. Sarebbe andato a controllare, a vedere quanto sia positivo, come funzionava lo studio di questi alunni e per incentivare, migliorare, eccetera, eccetera. E cosa dicerebbe dopo 20 anni? Sto ancora lavorando per quella giornata che ho perso, che Dio mi ha dato su questa terra ogni giorno che io vivo una missione. E quella missione di quel giorno non era stata adempiuta nel massimo dei modi, in maniera completa e totale. Il Rebbe in vita sua non sapeva cosa c'era vacanza, non esisteva nel suo vocabolario. Ma non solo vacanza durante l'estate, quello scontato che Rebbe non andava, a differenza di altri maestri, grandi altri Rebbe vanno in vacanza, Rebbe era sempre nel suo ufficio 365 giorni all'anno, ma non solo che non andava mai in vacanza. E se un giorno era andato, doveva, per 20 anni doveva lavorare per recuperare quel giorno lì. Ma anche negli ultimi 5-6 anni, 8 anni, il re viveva nella sua camera, dormiva nella sua camera, non usciva mai dalla sua camera, al di fuori di quando lui andava all'Oen o andava a pregare, per settimane e settimane non usciva dalla sua camera. Immaginate uno che vive chiuso in casa. Ma non dormendo, che ne so, proprio chiuso rispondendo a lettere, migliaia di lettere ogni giorno. Per di più, quando uscivamo dal 720, dallo studio, la Yeshiva, uscivamo e passavamo sempre davanti alla camera del Rebbe, alle 12, alle 1, alle 2, alle 3 di notte, la luce era sempre accesa. È una cosa incredibile il valore del tempo. Una persona dice, ma se non dormo di notte, di giorno sono stanco. Bene, non ognuno può sopportare una devozione, un atteggiamento del genere, ma solo per capire il valore del tempo. Una persona dorme 8 ore, se ne dormisse 5 di ore, guadagna 3 ore di studio di Torah. Certo, poi durante il giorno potrebbe essere stanco, ma se uno è molto molto motivato, molto forte, riesce con 5 ore che avrà stanco durante il giorno. Conosco delle persone che non sono rebe e dormono 3 ore per notte e vi assicuro che i presidenti di paesi, i primi ministri, non dormono né 5 ore né 4 ore, sono sicuro che lavorano a ritmi molto molto elevati. Quando uno ha davanti a sé una situazione molto importante, molto urgente, quando una persona deve dare un esame a fine settimana e ogni minuto importante riesce ad andare avanti anche dormendo qualche ora per notte, perché lui sa che deve tirare avanti. Ebbene, ognuno di noi ha una missione ogni giorno della sua vita e ogni settimana ha un esame che deve dare davanti al Padre Eterno, se lui ha compiuto tutti i suoi obblighi, le sue mete che doveva raggiungere quella settimana. E dobbiamo sempre riflettere. Abbiamo tempo per divertirci, abbiamo tempo per essere arrabbiati, per essere offesi, ma non tempo per essere offesi, niente Rebbe. Ho molto più cose più importante nella vita, cose più importanti da fare. Quando Rebbe si era sposato, piccola parentesi per raggiungere questo punto, nelle condizioni del matrimonio c'era una delle condizioni che Rebbe il giovedì sera non dormiva mai. Perché giovedì sera è il giorno che uno deve rimanere sveglio per studiare la Torah, per prepararsi per lo Shabbat, anche nelle Yeshivot si chiamava Leil Shishi, si rimaneva svegli fino a tardi. Non tutta la notte, ma fino alle 2-3 si dormiva un po' di meno e si cercava di studiare fino a lungo. Rebbe non dormiva per niente tutto giovedì sera e tutto il venerdì sera. Queste erano le condizioni del matrimonio che Rebbe aveva fatto con suo suocero prima di sposarsi. E questo ci fa capire come Rebbe Shabbat pregava, parlava per 5, 6, 7 ore, concetti profondissimi, e uno potrebbe, ci sono alcuni di noi che magari non hanno dormito una notte, panico tutto il giorno, e per 2 notti consecutive era lì, faceva discorsi, approfondimenti molto molto pesanti, dopo che lui non aveva mai dormito, mai, ogni giovedì e venerdì, questo è di norma, come minimo. Poi tutta la settimana, se non mi era già un paio d'ore, quando avrebbe avuto l'attacco cardiaco nell'anno Tashena Mezzain, Tashena Mezzet, nel 1977, scusatemi, i medici che sono venuti a curare il Rebbe per l'attacco cardiaco che aveva avuto, hanno visto lo fisico del Rebbe in quale condizione era. Siccome quell'anno era un anno molto propizio, molto particolare, avrebbe essere molto sforzato a parlare, a incitare FSD di migliorare di qua, i medici hanno constatato e hanno appurato, hanno detto il corpo del Rebbe, nelle condizioni in cui si trova adesso, per via di questo incidente che è successo, di questo attacco cardiaco, noi siamo, notiamo che Rebbe quasi non ha mangiato e praticamente non ha dormito per diverse settimane, non per giovedì e venerdì, due giorni, tre giorni, ma per diverse settimane. Se racconto un'altra volta, e concludo con questo, una volta un rabbi importante è arrivato da Rebbe in udienza e Rebbe gli ha chiesto: come voi potete stare zitti davanti a un problema del genere? E aveva molto parlato su diversi problemi, ha molto combattuto sul mio IUD, sul fatto che lo Stato accetta delle conversioni facili, di persone che... eccetera, eccetera. Ebbene, una volta è arrivata una persona da Rebbe, e Rebbe, un rabbino importante, e Rebbe gli ha detto: come potete stare zitti? Trovate una cosa così evidente, così sbagliata, avete il dovere di alzarvi, di lamentarvi, di sollevare una polemica. Questo rabbino, con astuzia, risponde citando il Talmud. Dice, il Talmud dice: Mila vesella, shtikuta betre. Una parola vale un sella, una moneta. Stare zitti, silenzio, vale due monete, vale doppio. Allora, lui dice al Rebbe: guarda Rebbe, è vero che parlare è importante, ma stare zitti vale doppio. No, io preferisco stare zitto. Il Rebbe gli dice a questo grande rabbino, gli dice: guarda, è vero che parlare vale solo una moneta e stare zitti ne vale due, però se stai zitto ricevi solo due monete, ma se parli ogni parola che tu dici vale un'altra moneta. Dici mille parole, vale mille monete, ma se stai zitto tutto il giorno e solo due monete una volta sola ricevi due monete, perché se è solo stato zitto no, e basta. Il stare zitto è un'azione passiva. È vero. Segre chokmashtika, dice Talmud. Un segno di saggezza è stare zitto. Più uno sta zitto e più è saggio. Però, se una persona parla, e parla per il bene, per fermare un problema che c'è, allora ci insegna la Torah che questo vale il doppio, vale il triplo, e per ogni parola che una persona dice riceve un merito, riceve una ricompensa. Parliamo da questo che una persona non deve rimanere passiva. Quando una persona vede una cosa sbagliata deve alzarsi, deve dire: non va bene questo. Bisogna imparare da grandi maestri, da come Rebbe ci ha insegnato: quando c'è qualcosa che non va, non bisogna rimanere passivi e non bisogna accettare le cose sbagliate. Impariamo nella nostra vita, nella nostra società, se uno vede un genitore che vede che i suoi figli non si comportano bene, non deve fare come molti genitori che dicono: io non voglio obbligare, io li lascio crescere come loro, se lo sceglieranno quando sono grandi. Non esiste, questo non vuol dire educare. La funzione di un genitore non è quella di avere, portare figli e dire: io li lascio alla deriva, allo sbaraglio, poi vanno fuori, gli amici fumano, si mettono a fumare, prendono canne, iniziano a canna, no. Non è questo il modo come un genitore deve comportarsi. Ognuno ha il dovere di alzarsi, di parlare. A uno può dire: sì, però stare zitti vale doppio di parlare. Vale doppio stare zitti, ma lo ricevi solo una volta sola. Ma se parli parole di saggezza, ogni parola riceve una moneta, riceve un merito. E questo noi impariamo, che dobbiamo parlare, dobbiamo educare, dobbiamo migliorare il mondo, migliorare i nostri amici, la nostra società, i razzoni. che in questo giorno di Gimel Tammuz, dopo domani sera, un giorno molto importante, Hashem ci mandi tante benedizioni, tanta bracha, tlacha, tanta briut, tanta prosperità, e la cosa più importante è che ci mandi la salvezza, Mashiach Tzidkenu b'mehera b'yameinu, Amen.